6 di sera Magazine.
Buonasera e ben ritrovati da Angelica Arbasini. L'occhio dinamico, traiettorie della percezione è il titolo della mostra al Museo Casa Rusca di Locarno, curata da Marco Franciolli. Poi abbiamo Il Castello Incantato, 28esima edizione del Festival Internazionale di Teatro con Figure, in varie piazze di Locarno e dintorni, che si terrà dal 16 agosto al 5 settembre. Infine una conferenza al Museo di Leventina Giornico dal titolo La scoperta scientifica della montagna. Dal 6 agosto al 10 gennaio 2027 il Museo Casa Rusca presenta la mostra L'occhio dinamico, traiettorie della percezione. Si tratta di una grande mostra collettiva curata da Marco Franciolli che esplora i processi della visione e le loro molteplici declinazioni nelle arti visive del XX e del XXI secolo. Attraverso 60 opere storiche, la mostra indaga dunque il rapporto tra la percezione, il movimento, l'illusione ottica e la costruzione dell'immagine, coinvolgendo direttamente il pubblico in una esperienza che mette in discussione la natura stessa dello sguardo. Sentiamo il curatore della mostra, Marco Franciolli.
Nasce sicuramente dal desiderio di affrontare uno dei temi centrali dell'arte occidentale, cioè quello della relazione fra l'opera e la persona che la sta osservando. Quello che trovavamo interessante era cercare di approfondire come a partire dalla fine degli anni 50, attraverso esperienze come quelle della optical art oppure dell'arte cinetica, si siano sviluppate delle poetiche di artisti, e tutti questi 16 artisti appartengono a quella categoria, che indipendentemente da tendenze, correnti o movimenti, pongono al centro della propria poetica proprio il tema della percezione.
Ecco, sì, abbiamo detto 60 opere storiche e contemporanee, ma appunto la mostra riunisce artisti e artiste provenienti sia dalla Svizzera che dalla scena internazionale. Vogliamo fare qualche nome?
Beh, sì, potremmo iniziare con l'artista che accoglie il visitatore a Casa Rusca. All'ingresso nella corte ci si incontra con un'opera di Felice Varini, che attualmente tra l'altro ha una mostra in corso monografica al Museo di Mendrisio, e artista che è emblematico di questo tema, poiché incentrando la propria ricerca attorno ai principi dell'anamorfosi, cioè quelli della ricerca del punto di vista per ricostruire l'immagine, rappresenta proprio quelle che sono, come si può dire, il centro, il cuore dell'esposizione, cioè un rapporto con l'opera che porta il visitatore ad essere parte attiva, cioè muovendosi nello spazio alla ricerca di un punto di vista, il visitatore, l'osservatore diventa una presenza attiva dentro l'opera. Un incipit storico, se vogliamo definirlo in questo modo, riguarda due artisti che erano presenti nella mostra a metà degli anni 50 a Parigi nella Galleria Denis René, Victor Vasarely e Jean Tinguely, emblematici proprio dell'arte optical e dell'arte cinetica. Quindi si è voluto dare un po' un avvio, se vogliamo dire così, più storico, quindi fino agli anni 50, inizio anni 60, ma poi dopo non si è più seguita una traccia cronologica, ma piuttosto di confronto fra poetiche diverse.
C'è un po' questo aspetto, appunto, questa analisi, se vogliamo, anche psicologica, tra virgolette, del pubblico che si rapporta ai meccanismi della visione. Da lì nasce anche un volume che raccoglie,
sì,
contributi di studiosi e studiose internazionali sui temi della percezione.
Sì, ci è sembrato interessante poter avere più contributi, non troppo estesi, ma centrati proprio su alcuni aspetti specifici dei vari artisti, in alcuni casi su una tematica, per esempio Peter Pfründer, che è stato a lungo direttore della Fondazione Svizzera per la fotografia, fa un'analisi comparativa fra le opere di Bernay Vuittat e di Luciano Rigolini. Oppure Stefan Kunz, direttore del Kunstmuseum di Coira, grande specialista di Marcus Reitz, analizza la dimensione poetica dell'anamorfosi nell'utilizzo che ne fa Marcus Reitz, e così via. Vari studiosi che toccano i vari aspetti che sono più importanti nel percorso espositivo.
Marco Francioli, ricordiamo che la mostra appunto verrà inaugurata il 6 e coincide con l'apertura del Locarno Film Festival. C'è qualche relazione col festival?
Sì, in effetti, come diceva lei, il rapporto tocca questioni retiniche, culturali, psicologiche. Quindi, inevitabilmente, quando si parla anche dell'ottica, non è solo la fotografia ad essere coinvolta, ma è anche il cinema. E in questo caso c'è un'opera in particolare di Barbara Probst, che è una fotografa tedesca, che lavora con delle riprese sincroniche da più punti di vista per realizzare i propri lavori e che evoca, direi quasi direttamente, alcuni aspetti del cinema, quali la narrazione, il montaggio e così via. In particolare abbiamo un'opera che è proprio di proprietà dell'artista, molto importante, che fa pensare subito a chi ha visto il film La gabbia Antonioni, vede questa installazione e il rimando è diretto, quindi c'è questa vicinanza. In più è stato chiesto al direttore del film festival di scrivere un testo in catalogo proprio che avvicina al tema anche l'esperienza del cinema.
Parliamo adesso di una conferenza prevista per il 7 di agosto al Museo di Leventina a Giornico, dal titolo La scoperta scientifica della montagna, con la professoressa di storia moderna all'Università di Losanna, Simona Boscani Leoni, che ci presenta appunto il tema della conferenza.
Dunque, si tratta appunto di una monografia che ho appena pubblicato, che ruota intorno a un personaggio centrale proprio per la scoperta scientifica della montagna, che è un medico e naturalista zurighese che si chiama Johann Jakob Scheuchzer, che è vissuto tra la fine del XVII secolo e l'inizio del XVIII, e che è stato proprio il primo in assoluto a fare regolarmente per più di 10 anni dei viaggi a piedi, per lo più nelle Alpi svizzere, utilizzando strumenti scientifici che all'epoca erano, diciamo, più moderni, quindi utilizzando il termometro, il barometro e l'igrometro, e quindi prendendo regolarmente delle misurazioni attraverso questi strumenti e potendo così più o meno, diciamo in modo abbastanza preciso, valutare l'altezza, l'altitudine delle montagne. Quindi studi che coinvolgono in particolare la botanica, lo studio degli animali alpini, lo studio delle pietre, dei minerali, dei fossili anche che si trovavano in gran numero nelle Alpi, diciamo, questi suoi studi hanno potuto mostrare, grazie al fatto di legare, diciamo, la presenza di una determinata vegetazione, di determinati animali a una precisa altitudine, diciamo, è stato il primo che ha potuto mostrare un legame, no, tra altitudine e specificità naturalistica, anche insistendo anche sulla biodiversità alpina, e diciamo è stato anche il primo che ha utilizzato solo questi strumenti scientifici, utilizzato un mezzo che all'epoca era, diciamo, anche modernissimo per raccogliere informazioni naturalistiche che era appunto un questionario.
E sono informazioni
Esatto.
importantissime che ci permettono anche oggi, se vogliamo, di mettere a confronto la montagna com'era tra 6 e 700 e com'è cambiata.
Esattamente, sono informazioni importantissime perché lui in modo più o meno preciso, per quanto fosse possibile che all'epoca, lega per esempio tutti gli specimen, cioè tutti gli esemplari che trova di una determinata, di un determinato minerale, di una determinata pianta, le lega anche al luogo visitato, e quindi in questo modo si crea anche la possibilità di capire quali piante ad esempio crescevano alla fine del 1600 e all'inizio del 1700 in un determinato luogo, e quindi sono anche elementi, diciamo, informazioni molto utili per capire il cambiamento, anche l'influenza del cambiamento climatico per esempio sulla presenza delle piante. Ma non solo questo, dicevo, grazie a questo questionario, che è un unico a livello europeo, Scheuchzer è riuscito, dunque un questionario di 200 domande su questioni legate alla storia naturale svizzera, in particolarmente alpina, è riuscito a raccogliere, grazie ai suoi informatori alpini, un sacco di informazioni anche riguardo per esempio alle catastrofi naturali, riguardo ad inondazioni, riguardo a valanghe, riguardo a terremoti o altri fenomeni naturali. Lui ha pubblicato nelle sue opere, perché è stato un autore molto prolifico, e proprio su questi dati e sulle sue misure, le sue osservazioni meteorologiche si basano molti degli studi, per esempio, di storia del clima in Svizzera.
Ecco, la conferenza è anche la presentazione del suo libro.
Interconnected Worlds, Johann Jakob Scheuchzer and the Scientific Discovery of the Alps. E appunto cerca di mettere in luce l'attività di questo naturalista nella lunga durata, però a partire dal 1500, nello sviluppo, diciamo, di nuove pratiche di ricerca intorno alla natura che si sono sviluppate in Europa, ma non solo in Europa, ma anche nello spazio coloniale iberoamericano che stava nascendo dopo l'arrivo degli spagnoli nelle Americhe. Quindi ho legato molto questo fenomeno della scoperta del mondo alpino con il fenomeno proprio tipico dell'epoca moderna della scoperta dell'esotico, quindi dell'esotico americano ma anche dell'esotico asiatico.
Il Castello Incantato, 28ª edizione del Festival Internazionale di Teatro con Figure in varie piazze a Locarno e dintorni, si terrà dal 16 agosto al 5 di settembre. 12 spettacoli, 25 giochi, 3 laboratori. È organizzato dal Teatro dei Fauni e appunto porterà nelle piazze burattini, marionette, teatro d'ombre e teatro d'oggetti. Un'edizione che celebra anche i 40 anni della compagnia locarnese. I burattini della tradizione, queste celebri teste di legno che da secoli imitano, ironizzano e raccontano il mondo degli esseri umani, sono al centro di un programma che riunisce appunto diversi spettacoli pensati per tutte le generazioni, con compagnie provenienti da Svizzera, Italia, Francia, Cile e Argentina. L'edizione 2026 dedica inoltre un focus all'America Latina e mette in evidenza il lavoro di numerose artiste protagoniste di molte creazioni già ospiti del festival. Con noi la fondatrice del Teatro dei Fauni di Locarno, nonché direttrice artistica del Castello Incantato, Santuzza Oberholzer.
Sì, è un festival che riunisce diverse tecniche di teatro di figura, ma anche con attori e musica dal vivo. Generalmente gli spettacoli sono per tutte le età, scegliamo, questo non è sempre facile, degli spettacoli che piacciono ai bambini ma che raccontino qualcosa anche agli adulti, perché il nostro pubblico è sempre misto. Come anche cerchiamo alcuni spettacoli senza parole o con poche parole, molto gestuali. Per cui è uno spettacolo davvero aperto a tutti, ma la caratteristica principale di queste serate è proprio quella di riunirsi insieme in riva al lago, in una piazza, come si faceva una volta nelle feste o quando arrivavano appunto i giullari o i burattinai ad allietare le piazze. E questo piace molto alla gente. Credo che abbiamo sempre più bisogno di questo stare insieme, vedere, sentire delle cose assieme.
Il Castello Incantato quest'anno rende omaggio a Carlo Collodi nel centenario della sua nascita.
Sì, mi sembra ovvio perché lui è stato quello che ha creato il primo burattino, dice lui. Però in Toscana, dove viveva Collodi, tutti erano burattini, le marionette, eccetera. In effetti Pinocchio tecnicamente è una marionetta perché ha le gambe e ha i fili, queste sono le marionette, mentre i burattini sono quelli in cui si infila la mano. Ecco, risolto l'enigma.
Ecco la differenza. E senta, arriviamo agli spettacoli. 12 spettacoli, 25 giochi e 3 laboratori.
Sì, gli spettacoli sono prodotti da compagnie che vengono gran parte dall'Italia, che ha una grande tradizione di teatro di figura, ma anche dalla Francia, dalla Spagna, dall'Argentina, dal Cile, quindi un festival internazionale. Quello che è la caratteristica nostra è che abbiamo sempre cercato di dare spazio alle creatrici e in questa occasione abbiamo 4 creazioni di sole donne, tra l'altro sono anche integrate come creatrice in 6 produzioni, ma facciamo anche attenzione al pubblico che non parla italiano, per cui 5 spettacoli sono senza parole, solo con musiche o gramlò.
E poi appunto i laboratori.
I laboratori, sì, questo è molto bello, piace molto ai bambini, ai ragazzi, perché un'ora prima dello spettacolo, in 3 occasioni, abbiamo questo laboratorio in cui in un'ora possono costruire un burattino, una marionetta, molto semplice, con materiali riciclati o cartoncino, che poi si porta a casa e così sono anche attivi oltre che spettatori dello spettacolo. I giochi invece ci saranno solo nella serata conclusiva del festival, che è il 5 di settembre. In questa data inaugureremo una nuova piazza, ma non una nuova piazza per noi, no, una nuova piazza, davvero una nuova sistemazione di Piazza Pedrazzini, che è stata allestita o architettonicamente trasformata in un nuovo spazio conviviale, insomma uno spazio per viverci, e quindi saremo in Piazza Pedrazzini con ben 3 spettacoli e questi 25 giochi che sono creati con materiale riciclato. Sono giochi per tutte le età, anche questo di diverso livello, con animatori, giochi un po' all'antica, giochi che qualche nonno forse ricorderà di aver giocato, di aver visto, rivisitati in chiave più contemporanea.
Senta, per concludere, so che tra gli appuntamenti più attesi figurano gli impavidi bretoni. Chi sono?
Sì, questo è lo spettacolo d'apertura che davvero mi ha sorpreso quando l'ho visto. Gli impavidi bretoni è uno spettacolo di burattini tradizionali, però con un'estetica e una drammaturgia davvero innovativa, senza parole e con una comicità come gli intramontabili Ollio Steglio o Buster Keaton. E anche il tema è originale, perché si tratta di idraulici pompieri che devono occuparsi di fognature e tubature, quindi gira un sacco di acqua pulita naturalmente. E sì, è uno spettacolo molto comico, fantastico. Piacerà a tutti. In apertura a Gerra Gambarogno, che tra l'altro ha anche una bella spiaggia, si può venire prima a farsi il bagno e poi vedersi lo spettacolo. Trovate tutto il programma nel dettaglio sul sito teatro-fauni.ch.
E siamo arrivati al termine di questa puntata, per oggi è tutto, appuntamento a domani. Da Angelica Arbasini l'augurio di una buona serata.